Bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, sempre Marco Piccheri e Cinzia Santangeli in studio. Vi ricordo il numero per stabilire un contatto con noi, è sempre il solito 331 8200213. Vi ricordo anche di scaricare l'app e soprattutto di andare sul sito e conoscere tutti i modi per poterci seguire. A questo proposito voglio salutare in questo momento gli amici del gruppo Yes TV che sono con noi, 808 di Sky, visibile in tutta Europa. Voglio anche ricordare l'860 del digitale terrestre del gruppo BSO Channel in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia. Li salutiamo. Dunque, andiamo a presentare il prossimo terzetto.
Andiamo, ritroviamo innanzitutto Enzo Bucchioni.
Ciao Enzo, ben trovato.
Ecco.
E poi diamo il benvenuto anche a Lapo De Carlo. Ciao Lapo.
Ben trovati, ciao a tutti.
Ciao Lapo, ciao direttore, come va?
Bene, a me bene.
Ti sento
Enzo,
raggiato.
Enzo non lo vedo dai tempi di Sport Mediaset, quindi dai tempi di Premium, quando mi ricordo c'è una foto che ci ritrae insieme una sera e mi ero trovato molto bene con lui. Lui non si ricorderà di me.
Sì,
ma
che
io
però
mi
tu, io l'ho vista quella foto, l'ho vista, ma era più giovane Enzo, cioè tu dimostrai molti più anni, te lo dico.
Lapo, mi ricordo, io avevo ancora
così,
i capelli.
Bucchioni non è mai cambiato, tu ti sei invecchiato da quella foto, molto.
Sì, lo dici tu, lo dici per invidia, sì. Ma siccome porto divinamente i miei 74 anni.
Però.
È la stagione dell'Inter che ti ha invecchiato, vedi? Adesso ti stai rilassando, ti stai rilassando adesso, e questa è la verità.
Certo.
Diamo il benvenuto anche all'avvocato Dario Canovi.
Ciao Dario, ben trovato.
Ciao a tutti.
Allora, intanto Lapo, posso partire subito con te? Voglio anche ricordare una bella iniziativa editoriale che sta per partire, quindi che riguarda anche tutto il mercato web, un po' tutta la famiglia, quindi la vuoi presentare
sì.
Tu? Dai.
Volentieri, no, è nato tutto anche per caso, perché essendo direttore già di Radio Nerazzurra, perché io ho questa vita divisa in due, da una parte mi occupo di attualità, notizie, politica e poi insegno comunicazione, e poi dall'altra parte invece c'è l'anima interista che mi ha un po' dato questo tipo di veste, quindi direttore di Radio Nerazzurra da una parte, ma soprattutto direttore dell'Interista. L'Interista è un'iniziativa che nascerà fondamentalmente sabato, quindi dopodomani, e partirà, praticamente sarà la nuova realtà che si occuperà di Inter all'interno di tutto il mercato web, con una scuderia notevolissima, perché poi abbiamo degli giornalisti come Fabrizio Biasinta, Candy Palmeri, Gianluca Rosti, ci sono quindi tanti personaggi, con Andrea Ostapio che sarà di fatto il responsabile del sito insieme a me, e con Filippo Tramontana. Insomma, abbiamo preso prima un battaglione di editorialisti riconosciuti dal pubblico dell'Inter, e poi di giornalisti che siano in grado di dare una cosa che in questi anni si è un po', secondo me, persa, cioè quel tipo di giornalismo sobrio che riporti i fatti, le notizie, che in questo caso sono collegate all'Inter direttamente o indirettamente, ma che soprattutto parlino di calcio senza cercare per forza titoloni o quantomeno polemiche talvolta stucchevoli. Quindi l'idea è di diventare il punto di riferimento dei tifosi interisti, facendo solamente quello che sappiamo fare meglio, cioè certo, Dare informazioni e qualche opinione.
E poi per la polemica ti chiamo, ti faccio venire a Maracanà, la polemica la facciamo noi, non c'è problema.
Maracanà, guai se non ce la fai, perché
Maracanà è, quindi va bene così, quindi lo ricordiamo. L'Interista partirà però, mi sembra, questo fine settimana, no? Sarà
sabato.
Esatto. Quindi ci sentiremo poi anche nel corso, già stiamo preparando dei collegamenti sia sabato che domenica, poi domenica sera fate questo bel esordio con questa partita, niente male, quindi Napoli-Inter, sì. Bella partita, poi ci arriviamo. Io voglio chiedere a Dario Canovi, Dario, quale sarà il futuro che attende l'Interista, cioè guardando un po' in prospettiva?
Rose e fiori?
Beh, io direi che sarà il club che io penso che quest'altro anno godrà di più, perciò penso sia un futuro roseo, anche perché ho sempre pensato che indipendentemente dalle difficoltà economiche del gruppo cinese, un club di grande storia come l'Inter non può non trovare un acquirente adeguato, insomma un acquirente, un fondo che non sia disposto a intervenire e a tenere a questi livelli l'Inter, per cui non sono mai stato preoccupato da questo punto di vista.
Ma per diventare competitivo in Europa abbiamo visto un po' di partite, niente male, no, in questi giorni. Cosa manca a questa squadra?
Ma non è che gli manca molto, secondo me gli manca, è chiaro che molto, gli manca, perché secondo me c'è bisogno un po' di un giocatore per ogni reparto, ma un giocatore che possa sostituire adeguatamente quelli che escono, e che ormai le squadre non sono più di 12-13 giocatori, sono di 18, e che solo chi ha una rosa di 18. Guardate ieri il Bayern ha perso perché non aveva un sostituto adeguato a Lewandowski, perché con le occasioni che ha avuto, soprattutto all'andata, con un sostituto adeguato a Lewandowski avrebbe sicuramente passato il turno il Bayern, non il Paris Saint-Germain. Eppure per il Paris Saint-Germain dall'altra parte ci sono due o tre fenomeni veri, insomma, ecco.
Bucchioni, Mezzo, ce l'abbiamo?
Sì, sono assolutamente d'accordo. Sì, io, mi sentite?
Sì, vai.
Sono assolutamente d'accordo. Intanto l'Inter avrà un futuro roseo, perché qual era il problema? Rientrare in un circuito virtuoso, e l'Inter c'è rientrata, torna in Champions, vince lo scudetto, c'è tutto questo momento che comunque, anche se dovesse incontrare ulteriori difficoltà del gruppo Zhang, avrà appeal, perché è un grande brand a livello internazionale, anzi Zhang l'ha riposizionato anche in paesi dove prima non c'era. Quindi dal punto di vista economico e gestionale non ho nessun problema. Dal punto di vista tecnico ha bisogno sì di qualche rinforzo. Io credo che andrà cercato un vice Lukaku, che adesso non c'è. Hai i due piccoletti, chiamiamoli così, che si alternano, però quando manca lui sei andato in difficoltà. È vero che puoi giocare anche senza falso 9, ma non lo prevede il gioco di Conte. Quindi io mi preoccuperei di prendere un vice Lukaku, un esterno sinistro che garantisca la stessa efficacia che ora hai sulla destra, e sicuramente qualcosa in difesa, perché qualcuno non è più giovanissimo, penso a De Vrij, e un'alternativa lì ti ci vuole. Poi mi pare che se torna Sensi, mi pare che complessivamente l'Inter possa essere già a posto così.
Un vice Lukaku potrebbe essere Dzeko, la metto lì, se va via dalla Roma, un giocatore che è importante e che comunque può andare in un club che gioca in Champions, campioni d'Italia, potrebbe essere un'ipotesi, vi chiedo, Enzo? Poi vado da Lapo.
Ma guarda, secondo me Jack è uno che deve giocare con la struttura fisica che ha, a parte l'età, e questo devono valutarlo, deve valutare la resa ulteriore di un giocatore di quell'età lì, o devono valutare quelli che lo vedono e le indicazioni che arrivano dai sanitari e quant'altro. Però ammesso e non concesso che sia ancora quello che abbiamo visto fino a qualche mese fa, perché ora qualche colpo l'ha perso, ma io non lo metterei in panchina uno così, perché ripeto, ha una struttura fisica che, se sta qualche partita a giocare, io credo che non abbia quella reattività muscolare che è in grado. Io metterei uno più giovane, che sia un'alternativa vera, perché ha ragione Canovi, le squadre devono avere ora 20 giocatori a quei livelli lì, deve avere un'alternativa vera, vedi che poi Pinamonti non gioca mai. E quindi io credo che l'Inter queste cose le sappia, Conte abbia insistito già per avere un giocatore di quel tipo lì, non gliel'hanno preso, vediamo se riuscirà a averlo in estate.
Perché anche il giovane deve comunque giocare, e dietro a Martinez e Lukaku non c'è molto spazio.
Lapo, però devi pensare al prossimo anno, sì, di fare una Champions, è più competitivo, devi essere per forza più competitivo rispetto a quest'anno, no? Dai, assolutamente. Lapo.
Ma io direi che Sanchez, che è un giocatore importante, anche se differente nel modo in cui si colloca in campo, tanto più che quando gioca Sanchez l'Inter ha degli ingolfamenti, perché Sanchez, da quello che ho capito, gli piace più fare il trequartista o una sorta di punta che svirgola, che va comunque a ingolfare la metà campo, di quanto invece non dia profondità facendo un po' il lavoro vicino a Lukaku. E questo inevitabilmente quando entra Lautaro si vede, all'inizio ha occhi che vedono l'Inter soltanto in circostanze, cioè, tipo le light, è chiaro che non lo capisce, ma vedendole tutte le settimane è evidente che Sanchez, che ha tanta generosità e tutto il resto, non riesce a dare quel contributo. E oggi un quarto attaccante che venga a fare il lavoro che in qualche modo è quello di entrare una tantum, se c'è la possibilità, magari è più difficile. È chiaro che la Champions League dell'Inter dura di più di quanto non sia durata negli ultimi 3 anni, cioè andare almeno agli ottavi di finale, che però sono soltanto 2 partite in più, non stiamo parlando dunque di una intera stagione. E se c'è veramente una logica dell'alternanza, che non è una parola solo politica, all'interno di quello che poi è lo schema di Conte, benissimo, chiaro che oggi trovare un giocatore, faccio un esempio, a me piace molto Simi, che è un giocatore che viene insomma dal nostro campionato, che conosce, io onestamente come quarta punta ci penserei. Io, e anche come mi piace molto Moses, un altro giocatore per me straordinario che meriterebbe di giocare in un grande club. Quindi la mia sensazione è che l'Inter non possa oggi andare a fare la guerra per andare a comprare grandi giocatori, perché quello che mi sembra palese è che il calcio europeo oggi per le italiane sia ancora inarrivabile. Io sono terrorizzato, sto facendo un tam-tam da qualche settimana, cioè da quando è stata formulata e di fatto ufficializzata la nuova Champions League tra 3 anni. Sì. È una Champions League dove di fatto Inter, Milan, Juve, le grandi italiane, insomma Napoli, la Roma, quando andranno saranno periferie dell'impero, perché saranno non in grado di poter competere con i Bayern, i Paris Saint-Germain, il City e quant'altro, e con un impegno che sarà troppo probante, perché ben 6-7 partite in più rispetto alla Champions di prima, con un campionato ulteriormente complicato e che magari non vincerà neanche. Quindi troverai a essere periferia dell'impero in Europa e non abbastanza in grado di vincere in Italia, un po' come l'Armani nel basket, che da anni vince, ma in Italia vince rischiando, adesso per esempio Brindisi avanti, e in Europa arrivava sempre quarta e quinta. Ci vuole un grande lavoro, tanta tenuta e tanti soldi, che sono esattamente quelli che non ha la Serie A, che non hanno ancora Inter e Juventus per poter competere con quelle 4 o 5 che si spartiscono da anni le Champions League.
Pure questo è un discorso che ci sta tutto. Voglio chiedervi una cosa, poi vi faccio dei nomi, voglio sentire un attimo il vostro pensiero su un paio di nomi. Mi dite invece un vostro pensiero su Napoli-Inter, la prossima partita, perché è una partita importante. L'Inter è lanciatissimo, ok. Tra l'altro questa settimana qui c'è il turno infrasettimanale, poi si torna a giocare anche domenica prossima, quindi ci si gioca molto dal punto di vista anche della zona Champions. Un pensiero su questa partita, Napoli-Inter. Canovi, parto da te.
Beh, è chiaro che è una di quelle partite da triplice, come si usa dire, però è uno scontro. Se la difesa dell'Inter è quella delle ultime giornate, vedo molto difficile per il Napoli riuscire a far gol, perché credo che la difesa dell'Inter in questo momento sia la forza reale della squadra nerazzurra. Poi davanti con Lukaku e Lautaro un gol lo fanno sempre, per cui è vero, triplice, ma io vedo leggermente favorita l'Inter.
Enzo?
Benedizia.
Ma partita apertissima, perché come motivazioni magari ne può trovare un po' di più il Napoli in questo momento, perché l'Inter credo che abbia capito ormai da tempo che lo scudetto è vinto. Questa lunga striscia di vittorie 11, poi anche per la legge dei grandi numeri, prima o poi si dovrà interrompere. Il Napoli gioca molto bene palla a terra, quindi può mettere in difficoltà anche una difesa straordinaria come quella dell'Inter, però è anche vero, come diceva Canovi, che la forza fisica degli attaccanti dell'Inter nella difesa del Napoli, che ha faticato ultimamente, se c'è un reparto che ha faticato più degli altri nel Napoli, proprio la difesa, anzi la fase difensiva, allarghiamo il discorso, e quindi dipenderà da come ci arrivi mentalmente, dalle motivazioni, perché è talmente in questo momento difficile, è chiaro che se ti dico l'Inter è favorita non sbagli, però ripeto, io penso che sarà una partita molto bella con diversi gol e può finire in qualsiasi modo.
Lapo?
Banalmente penso che l'Inter e il Napoli daranno vita a una partita divertente, con l'Inter che tenderà magari a difendersi più nella propria area con delle ripartenze, qualche verticalizzazione. Cioè, da quando l'Inter ha cambiato gioco ed è passata dal 3-4-1-2 al 3-5-2, che ha giocato con quel modulo fino a praticamente dicembre inoltrato, dopodiché si è ripartiti e l'Inter magicamente, una volta che è uscita dalla Champions League con quella bastonata che ha preso, di cui è responsabile lo stesso allenatore, di cui che è invece meritorio di grandissimi complimenti nella seconda parte della stagione, nella prima, nella Champions League aveva giocato con quel tipo di modulo, e secondo me con questo 3-5-2 mette in difficoltà chiunque e evidentemente mette anche un Eriksen nel motore. Insomma, l'Inter giocherà di rimessa, si fa per dire, il Napoli giocherà un po' più rullando, cercando di colpire ai fianchi l'Inter, sarà divertente. È chiaro che lì queste partite si decidono anche con degli episodi, perché se segna Insigne, che è un tipo di giocatore che l'Inter può soffrire, perché la difesa dell'Inter, che è caratterizzata da corazzieri come Bastoni, De Vrij, Skriniar, può naturalmente avere qualche difficoltà con i brevi linee, è accaduto con il Parma, sia l'andata che il ritorno, è accaduto con il Napoli, quindi all'andata, quindi suppongo una partita sofferta per entrambe, divertente secondo me.
Sarà Doveri ad arbitrare il match, mentre Orsato Atalanta-Juventus.
Atalanta-Juventus, l'altro match. Sì. E sentite, voglio fare anche un altro giro su qualche nome. Vorrei cominciare da Locatelli, che oggi in un'intervista al Corriere dello Sport, quindi parto da Canovi, ha detto che si sente pronto per una big e quindi vuole giocare la Champions, sarebbe anche disposto ad andare via dall'Italia per questo tipo di obiettivo. Dario, che prospettive ha secondo te questo giocatore?
Beh, io mi ricordo quando qualche anno fa Berlusconi diceva che nel Milan c'era un giovane di grande talento, e quel giovane di grande talento era Locatelli. Ci ha messo un po' di tempo per arrivare ad essere un giocatore di grande talento, ma io lo reputo un giocatore veramente di grande talento, può andare a giocare ovunque. A mio avviso è un giocatore di cui per esempio Paris Saint Germain avrebbe bisogno come il pane, e non solo Paris Saint Germain. È un giocatore che sa fare, è un centrocampista moderno, cioè uno che sa fare tutto. È un poliedrico che sa anche far gol, e di questo tempo di centrocampisti che fanno gol ce n'è un assoluto bisogno.
Lo vedi quindi più all'estero che in Italia, magari in chiave Juve, ti chiedo?
Non necessariamente. Certo, l'estero, se cominciano a intervenire squadre inglesi, è chiaro che lì non chiudiamo tutto, lasciamo perdere, perché i mezzi economici che hanno le squadre inglesi, le squadre italiane ce le sognano, per cui è chiaro che se viene un grande club inglese, Locatelli va lì.
Lapo?
Purtroppo è sparita la vostra voce proprio mentre facevi la domanda, quindi ho sentito solo
su Locatelli, che oggi sono ripartito dall'intervista che ha detto che lui vuole giocare la Champions, quindi pronto per una big, e sarebbe anche disposto ad andare all'estero. Ho chiesto a Canovi che tipo di futuro lui vede per questo giocatore.
Locatelli è un giocatore che tutti conosciamo da quando ha esordito anche con la Juventus, con quel gol fantastico, e molto europeo tra l'altro nella dinamica. Locatelli è esattamente il prototipo di quel giocatore, di quei dei giocatori che in Italia ci sono e che sono stati in qualche modo colpevolmente messi da parte in favore del risultato subito e nell'immediato, e che poi si è scoperto invece esistevano. Faccio un esempio banale: Mancini ha riportato in auge questo tipo di concetto, perché il CT, che addirittura va a prendere per esempio all'Inter uno Zaniolo, lo lancia chiamandolo in nazionale quando altre storie non se ne erano accorte, si era accorto del potenziale. Ecco, i Locatelli vanno, adesso è normale, è naturale che debba giocare in un grande club, e con però non dandogli un'occasione, come sento spesso dire. Ai Locatelli non si dà l'occasione, investe e li fa giocare stabilmente in un grande club, altrimenti i Locatelli, e non soltanto loro, finisce che poi sfioriscono e in qualche modo avvittiscono. Hanno bisogno di essere in qualche modo convinti di un progetto e inseriti come farebbero le squadre con un giocatore che viene dall'estero. Ecco, io mi auguro che Locatelli venga inserito in qualunque contesto, Juve, Inter, Milan, non so quale, l'importante è che abbia questa opportunità.
Enzo, intanto qui ci dicono che all'Inter manca un allenatore di livello internazionale, ci scrivono. Vedi, sono hanno trovato già,
sono
vedi,
cattivi.
La crie. Vai, Enzo.
Pongono Conte sul suo lato debole.
Però insomma, in Europa il Conte deve crescere pure lui, Dai, Enzo.
Ma vi smentirà anche in Europa, li smentirà. Senti, no, ma guarda, su Locatelli non ho niente da aggiungere. Per me Locatelli è un giocatore straordinario, non da adesso. Mi ero permesso persino di suggerirlo in chiave mercato alla Fiorentina qualche tempo fa, quando colpevolmente il Milan... Io darei l'ergastolo di Coverciano, se ci fosse un ergastolo a Coverciano, a chi ha venduto del Milan, non so chi è stato materialmente, a chi ha venduto questo giocatore senza neanche tenersi una ricompra, un aggancio qualsiasi, perché si era visto da subito che aveva grande personalità. E quindi poi è cresciuto enormemente, sa fare tutto a mezzo campo, fa il regista, fa l'interno di centrocampo, ha qualità tecniche, recupera palla, è un giocatore, quando si dice moderno in senso lato, ecco, questo è Locatelli. Poi è cresciuto anche in autostima, ora in nazionale l'ha dimostrato, appena messo dentro si è preso in mano il centrocampo della nazionale e sarà secondo me titolare anche l'europeo. Che devo dire di più? Niente, ricordiamo che è soltanto 98 e alla sua età Pirlo forse cercava ancora di capire quale potesse essere il suo futuro, a maggior ragione questo ha 10 anni davanti di carriera per essere un punto di riferimento della squadra. Dove andrà? Non lo so, la Juventus ha fatto già l'errore a non prenderlo l'estate scorsa, si è spaventata per i 40 milioni chiesti dal Sassuolo. secondo me qualche problema che ha avuto la Juve quest'anno con Locatelli in squadra non l'avrebbe avuto. Vediamo chi lo prenderà.
E invece, come l'ultimo nome, ve lo metto lì, come andrà a finire la vicenda Donnarumma? Perché anche oggi leggiamo altre cose, ormai questa è una puntata, c'è
una soap opera.
È una soap opera che va avanti, cioè ogni giorno c'è una puntata. E che dice Canovi? Come andrà a finire?
Bisogna sempre tenere presente chi è il suo agente.
E cioè noi lo sappiamo.
Per cui tutto è possibile. può succedere qualsiasi cosa. Io la vedo difficile che rimanga al Milan, perché se rimane al Milan gli introiti di Raiola sono molto ma molto inferiori.
Lapo?
La mia sensazione è che qui ci sia un minuetto che è in corso da mesi e qui tutti hanno delle responsabilità, ma fanno finta, si parlano dietro ad una facciata, perché insomma, se il Milan è arrivato a 3 mesi dalla scadenza del contratto col giocatore per cercare di rinnovare, è abbastanza sconcertante. Posto che il Milan ha fatto un'ottima greggia a campagna acquisti, quindi io faccio un plauso a Milan, di cui condivido molto del progetto tecnico che ha fatto l'anno scorso. Ma se arrivi a 3 mesi dalla scadenza e con Raiola, e se lo stesso Donnarumma, che in qualche modo bacia la maglia e proclama un certo tipo di senso di appartenenza nei confronti del Milan, allora potrebbe tranquillamente fare come ha fatto Lautaro Martinez, che si è diviso dai suoi procuratori, e non soltanto lui, perché per inconciliabilità di quelle che sono le vedute del proprio futuro. Quindi se evidentemente è legato a Raiola, a Donnarumma, è perché ha capito perfettamente che lui può dargli un futuro in un grande club che gli può dare tanti soldi, posto che il Milan gli ha offerto 10 milioni.
Che non so, pochi ragazzi.
O ti offrono 15, 20 milioni, allora va bene, però se mi dici che baci la maglia, senti milanista dentro, e poi davanti 10 milioni tu dici non lo so, e allora ti lascia qualche dubbio.
Enzo?
Ma questa è una brutta storia finora, spero che si risolva in maniera diversa da quello che potrebbe essere o che ci stanno prospettando, perché veramente se un ragazzo di quest'età, parliamo di un 99, che ha ancora 15 anni di carriera davanti, non è in grado di dire sì a quella società che ti ha lanciato, ha dato persino un posto di lavoro a 1,5 milioni l'anno a tuo fratello. Sì, quindi voglio dire, non hai un minimo di riconoscenza, non riesci a trovare un punto di sintesi, che può anche essere firmo, resto ancora per 2 anni, metto nel contratto una clausola che mi possa consentire poi, se mi chiamasse il Real Madrid, che ne so, se arriva qualcuno da Marte e mi dà 3 volte quello che mi date voi, ho la possibilità di andare. Ma ora, in questo momento, con l'età che hai, ti mettono sul piatto 8, 10 milioni, non lo so, comunque un'enormità. Cosa ti può spostare se arriva una squadra che te ne dà 12? Nulla ti può spostare. È vero che noi non li guadagniamo tutta la vita, quei soldi lì, però a quei livelli devi fare anche un ragionamento diverso, di empatia con lo sport che fai, con il pubblico, con certi valori che non possono non esserci dentro un ragazzo di quell'età lì, ma anche la famiglia che ormai è ricca, potevo capire qualche anno fa, ora cos'hai da chiedere? Ripeto, 1 milione in più o meno non può spostare, rispetto a una situazione che va analizzata fino in fondo. Io spero che venga fatto un'analisi di questo tipo e alla fine si arrivi a firmare con il Milan. Non vorrei che si stesse aspettando la Champions, ecco, questa voglia di andare a giocare la Champions.
Potrebbe cambiare, dice, lo scenario, no? Potrebbe cambiare lo scenario. Vabbè, staremo un po' a vedere. Grazie a Dario Canovi, un abbraccio Dario, grazie come sempre.
Grazie.
Grazie a Enzo Bucchioni con un messaggio di nostro ascoltatore che dice: ma Bucchioni, cosa vuoi smentire? Ha un'idea di calcio che in Europa non paga. Questi sono dati di fatto, quindi c'è la Conte, quindi prenditi tu questo messaggio, caro Enzo.
Sì, no, ma è l'anno prossimo, basta aspettare.
Basta aspettare. Dici, mi metto lì ad aspettare quelli che aspettano che passa. Vabbè.
In fondo domani è un altro giorno, quindi l'anno prossimo sarà un'altra Champions.
Caro Lapo, nel salutarti.
Ciao Lapo, ciao a tutti.
Ciao Enzo.
Ciao ragazzi, ciao Enzo.
Nel salutarti ricordiamo ancora questa bella iniziativa editoriale, l'Interista. Assolutamente, l'Interista.
Posso dire la verità, ti do un retroscena. Per
vai, dammi un retroscena.
Visto che c'è tanta gente che ci ascolta da Roma e che quindi
sì.
L'idea mi è venuta perché noi durante la trasmissione di Radio Nerazzurra, io e Gabriele Borzillo, che tanto facciamo evidentemente parte dell'Interista,
sì,
leggiamo, facciamo la segna stampa, e nella segna stampa ci divertiamo sempre molto a leggere il romanista.
Del nostro amico Lo Monaco, ecco. Tra l'altro, sì.
Sì, e poi anche c'è anche Federico Luna, che ha Riccardo Luna, scusami. Siccome Riccardo Luna, di cui invece io leggo i suoi editoriali, infatti ci siamo conosciuti così, perché io leggo i suoi editoriali sulla Repubblica e che riporto sul mio programma su Giornale Radio, è tutto un giro strano. Ma il romanista mi diverte molto perché fa spesso dei calambur, è molto ironico. E anche molto efficace, lo trovo molto ben fatto come giornale, poi io prescindo dalla fede calcistica o meno, quando c'è una bella idea ed è ben fatta e ben realizzata, a parte che io invidio la fortuna di averlo quotidianamente, cartaceo, che ha fatto un bel lavoro, eccetera. È un po' come quando vedo, se vedo un bel prodotto fatto dalla Juventus, dal Milan, da lì, a me non importa nulla, io guardo come è realizzato e mi diverte, e da lì ho detto anch'io voglio un programma identitario, un format identitario come è l'Interista.
Bene.
E quindi suppongo che possa esserci stato un po' questo tipo di veicolo che mi ha portato a creare l'Interist.
Bene,
perfetto.
Sabato, mi raccomando, sabato parte tutto.
Sabato mattina si parte e voilà.
E quindi insomma entra nella famiglia di tutto Mercato Web, e quindi c'è questa possibilità di seguire l'Inter ancora più da vicino, e molti delle firme dell'Interista saranno qui con noi a far bufera durante la settimana.
Bene, bene.
Bene, ciao Lapo.
Ciao Lapo, buon lavoro.
Un abbraccio a Lapo De Carlo. Break per noi.